Il viaggiatore, a cura della redazione Rubriche.
Io quella vecchietta maledetta l'ammazzerei, la svaligerei senza nessuno scrupolo. Se l'ammazzassimo e ci prendessimo i suoi soldi per dedicarci poi con questi mezzi al servizio di tutta l'umanità, non credi che un solo piccolo delitto sarebbe cancellato da migliaia di opere buone? E poi, che cosa conta sulla bilancia la vita di quella vecchiaccia stupida e cattiva? E non è più che la vita di un pidocchio. Massimo Ceruffolini al microfono, benvenuti al Viaggiatore, il viaggiatore @rai.it se volete scriverci. Si chiude oggi il nostro ciclo sui sentimenti che ci ha impegnato durante tutto il mese di giugno e il sentimento che andiamo a esplorare è quello della colpa. Forse qualcosa più di un sentimento, forse la condizione stessa di ogni essere umano, ma di sicuro qualcosa che colora il nostro stato d'animo, che impregna di significato il panorama delle nostre emozioni. A guidare la nostra indagine, avete sentito all'inizio le parole un po' agghiaccianti del protagonista, un capolavoro della letteratura di tutti i tempi, Delitto e castigo, romanzo scritto nel 1886 dallo scrittore russo Fëdor Dostoevskij. Pochi libri come questo permettono di capire fino in fondo le ragioni e soprattutto i passaggi tortuosi che il senso di colpa compie dentro le nostre anime. Pochi, soprattutto, suggeriscono poi un possibile approdo, il possibile recupero di un senso. Saluto allora uno scrittore che con la colpa ha a che fare parecchio, non solo per il suo mestiere di magistrato, ma anche per i personaggi dei suoi romanzi, a cominciare da quello più famoso, Romanzo criminale, per finire con l'ultimo in libreria tra pochi giorni, Io sono il libanese. Buona domenica a Giancarlo De Cataldo.
Buona domenica a voi tutti.
Allora, su internet c'è un suo video in cui lei parla di Delitto e castigo come il suo romanzo del cuore. Intanto ricordiamo brevemente la trama.
Raskolnikov, giovane e brillante studente, sedotto dalle idee nichiliste, uccide un'anziana donna per impossessarsi dei suoi soldi e metterli al servizio della collettività e giustifica questo delitto, cioè la soppressione della vita umana, con delle motivazioni politico-ideologiche che neanche gli appartengono del tutto. E infatti sarà presto vittima dei sensi di colpa e capirà che l'unico riscatto possibile è nella confessione.
Quindi una prima parte del libro è dedicata all'omicidio, poi comincia una elaborazione di questo omicidio. Qui cosa avviene? Questo tortuoso perdersi nei suoi pensieri, nei suoi rimorsi, nel suo senso di inadeguatezza?
Sì, avviene che inizialmente lui cerca di combattere questo senso di colpa che in realtà prova fin dal primo momento, poi cerca di difendersi dagli incalzanti interrogatori del giudice istruttore Porfiri Petrovic, poi cerca di riscattarsi attraverso l'amore della prostituta Sonia, ma insomma tutto ruota intorno all'unico vero segno che si può dare del cambiamento, che è quello di accettare la pena e quindi di confessare e di riconoscere la propria responsabilità.
Questo Delitto e castigo è uno dei primi romanzi di genere, è un classico noir per intenderci, con il protagonista che combatte un male maggiore, l'ingiustizia sociale, cioè con il suo male personale, la sua alienazione. Quindi è un approccio molto moderno in fondo che ci scava dentro a noi anche uomini di questi tempi.
Dostoevskij, da Memorie di una casa morta, passando per il romanzo del sottosuolo, sino a Delitto e castigo, è uno dei grandi maestri nel noir contemporaneo. Dostoevskij esprime tutta l'angoscia dell'uomo moderno ed è già tutta completamente ben presente, le divisioni, le lacerazioni dell'io, le pulsioni più necrofile che si agitano nel profondo della mente umana sono esplicitate, raccontate talora con brutalità, tal'altra con poesia e delicatezza da Dostoevskij.
Senta, per un magistrato come lei, che cos'è la colpa?
La colpa è tecnicamente la sovrapponibilità tra un comportamento di un essere umano in una determinata circostanza e una fattispecie astratta descritta dalla norma. Fai le cose che sono considerate reato dalla legge e quindi sei oggettivamente colpevole. Poi si apre naturalmente tutto lo sterminato campo della colpa in senso psicologico, qual era il mio atteggiamento, perché sono stato indotto a commettere questo delitto, se ho delle cause di giustificazione, se ero capace di intendere e di volere, dolo è più forte di quello di un altro e via dicendo.
Grazie a Giancarlo De Cataldo, ci risentiamo più avanti. E saluto intanto qui vicino a me c'è Cinzia Tani, buongiorno. Cinzia, dopo buongiorno. Ci racconterai il tuo viaggio nella letteratura a proposito della colpa, però intanto vorrei dire che sulla colpa hai scritto proprio il tuo ultimo romanzo, incentrato su questo sentimento, Il bacio della Dionea.
La Dionea poi è la pianta carnivora che uccide ma non ha nessuna colpa perché fa parte della sua natura uccidere. Sì, perché i personaggi compiono ognuno qualcosa di obiettivamente malvagio, ma in realtà c'è chi sente fortissimo il senso di colpa e vede la sua vita distrutta, chi invece proprio non lo prova il senso di colpa e giustifica con se stesso quello che ha commesso. Quindi sono i vari gradi di sentire il rimorso per quello che si è fatto, però appunto quello che si è fatto a volte dipende anche o dalla natura come per la pianta, o per esempio da un senso di difesa personale, oppure da un senso proprio di cattiveria, e allora in quel caso bisogna sentirlo il senso di colpa.
Giro a te la stessa domanda che ho fatto a De Cataldo: cos'è per te come scrittrice la colpa?
A parte che anche per me Delitto e Castigo è il mio libro del cuore, ma secondo me la colpa bisogna sentirlo, il senso di colpa, senza lasciarsi distruggere dal senso di colpa, e forse la cosa fondamentale è perdonare se stessi, cioè arrivare al punto di realmente comprendere quello che si è commesso e perdonarsi, altrimenti non si va avanti.
Bene, ora però dobbiamo trasferirci nella città dove Delitto e Castigo è ambientato, San Pietroburgo, che proprio questa settimana, col solstizio d'estate, propone uno spettacolo naturale di grande impatto, quello delle notti bianche. Do il benvenuto a Pietro Tarallo, autore della guida Mosca San Pietroburgo. Buona domenica.
Grazie, grazie anche a voi.
Allora, partiamo proprio da questo fenomeno, le notti bianche, così simbolico per il tema di cui ci occupiamo oggi, con la luce che penetra nelle architetture occidentali della città, che alla fine vince l'oscurità della notte. Come racconterebbe questa sorta di miracolo dei raggi solari?
Direi, facendo riferimento a come il sole non si vede a San Pietroburgo nel resto dell'anno. Pensate che è visibile per sole 7 ore al giorno d'inverno, soprattutto nel periodo di dicembre, mentre nel solstizio d'estate il sole rimane per 18 ore, quindi praticamente non tramonta mai, ed è un'orgia di luce per tutti gli abitanti che si riversano nelle strade, soprattutto lungo la neva. Il 21 di giugno, che è appunto il giorno del solstizio d'estate, si scatena come una specie di baccanale liberatorio, quasi un rito pagano, un inno alla luce, dove la birra, la vodka scorrono a fiumi, e soprattutto si assiste a questo spettacolo emozionante, che è l'apertura dei ponti sulla neva, che viene poi percorsa liberamente dalle navi. Sullo sfondo la guglia illuminata della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.
Senta, in Delitto e Castigo Pietroburgo viene descritta come una città che brulica di usurai, di alcolizzati, prostitute, ma anche di sognatori. Oggi che cosa resta di quella città un po' livida, un po' spettrale?
Dostoevskij non va molto per il sottile nel descrivere la città, no? Dice addirittura che dietro arcigni arabeschi delle architetture formicola un delirante tracciato di vicoli, di casamenti muffiti, di straducce contorte, di bische, di cloache, di bettole e di trattorie dozzinali. Ebbene, era la San Pietroburgo della piazza, no? In cui lui ha ambientato, della piazza Sennaia, no? Della piazza del mercato, dove lui ha ambientato Delitto e Castigo. La piazza è ancora un po' il cuore pulsante della città, il cuore più antico, perché è la sede del mercato ed è possibile vedere ancora le russe di un tempo, anziane, che vendono i loro prodotti arrivando dalle case e dai villaggi e dai paesi.
Tra l'altro nella sua guida su San Pietroburgo c'è anche un capitolo dedicato ai luoghi di Dostoevskij, appunto nel quartiere del Fieno, la Sennaia. C'è addirittura una casa museo di Dostoevskij. Cosa svela di questo scrittore il museo?
La casa museo, c'è da dire una cosa molto simpatica, che Dostoevskij aveva la mania di cambiare le case, ne ha cambiate tantissime, no? Pare circa 20-25, non ci rimaneva più di 3 anni e amava soprattutto le case d'angolo, vicino a una chiesa o comunque luminose. Il museo di letterario, che è un po' il memoriale dedicato a Dostoevskij, è stato aperto nel 1971 e lì visse lo scrittore dal 1878 al 1881, quando muore. Ha scritto anche, o quantomeno ultimato, i fratelli Karamazov, ed è in un piccolo vicolo vicino alla stazione del metro Dostoevskaja.
Quindi ha proprio una metro dedicata a lui, Dostoevskij.
Sì, ecco, esatto, proprio dedicato a lui, e ed è diviso in due parti. C'è l'appartamento, che è un appartamento di tipica casa borghese d'epoca, con la ricostruzione delle fotografie che lui con cui viene immortalato, dove lui ha vissuto insieme alla moglie e alcuni figli.
E la seconda parte?
La seconda parte invece è dedicato alla parte letteraria, quindi ci sono tutte le sue opere, molte delle quali sono state tradotte in più di 120 paesi, fotografie di amici e artisti che hanno avuto un rapporto.
Insomma, un posto da non perdere se si va a San Pietroburgo. Grazie.
Senz'altro.
Grazie allora a Pietro Taralla, autore della guida Mosca San Pietroburgo. Arrivederci.
Arrivederci a voi.
E ritorniamo a scrutare il tema della colpa sulle pagine di Delitto e Castigo. Il criminale, dice a un certo punto Dostoevskij, nel momento in cui compie il delitto è sempre un malato. Ma come stanno le cose oggi? Quanta criminalità, se così si può dire, c'è dentro ognuno di noi? E quanta malattia? Buona domenica a un esperto della colpa in termini appunto di malattia, lo psicoterapeuta Paolo Ferliga. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, lei ha scritto Attraverso il senso di colpa per una terapia dell'anima, che vedremo ha una tesi molto interessante e originale. A differenza di Raskolnikov, il protagonista di Delitto e Castigo, che si macera nel suo errore, per molti giovani di oggi il problema sembra proprio quello di cancellare il senso di colpa dal proprio orizzonte personale, così?
È proprio così. È come abbiamo sentito da De Cataldo e dalle pagine di Dostoevskij, Dostoevskij descrive la colpa e ci fa capire che è un sentimento molto forte. Oggi invece siamo in presenza di sentimenti deboli. I giovani prevalentemente non si sentono adeguati ai compiti che la società propone e quindi invece di provare un forte senso di colpa provano un senso di inadeguatezza. Lo si vede sia nella scuola con i giovani studenti che quando non raggiungono gli obiettivi vivono più che una colpa rispetto alle proprie responsabilità, una frustrazione perché non ottengono i risultati che la maggior parte dei loro compagni ottengono. Ma lo si vede molto anche nello studio dello psicoterapeuta, dove giovani uomini e donne che vengono, e non più giovani, non parlano di una forte colpa che li fa soffrire, ma parlano di un senso di inadeguatezza, di una mancanza di orientamento della vita. E spesso proprio l'impossibilità di sentire il senso di colpa impedisce il cambiamento, perché il senso di colpa, essendo un sentimento molto forte, molto pesante, ti obbliga a tentare di cambiare.
La colpa è sempre negli altri, spesso è il meccanismo proiettivo che ci assolve, no?
Esatto, l'altro meccanismo che notiamo molto diffuso e di cui abbiamo avuto anche drammatiche esperienze storiche è la proiezione della colpa sull'altro. L'esempio più classico e tragico è quello del popolo degli ebrei, che sono stati perseguitati dal nazismo e accusati di tutte le colpe che non avevano ovviamente commesso, ma è un meccanismo che è nella vita di ogni giorno, quando la tendenza a dire la colpa è sempre dell'altro, dell'insegnante che non spiega bene, che dà compiti difficili.
Senta, però, voglio dire, restano ancora le patologie legate all'eccesso del senso di colpa,
certamente,
l'opposto?
Certamente, sembra di sentire un po' più Dostoevskij quando si entra dentro le patologie che fanno veramente soffrire, ad esempio dentro la depressione che viene descritta da Freud, che dedica anche un saggio a Dostoevskij, tra l'altro, che è un grande lettore di Dostoevskij. Freud, che quando descrive il meccanismo della depressione, dice che nasce dal fatto che noi abbiamo delle spinte aggressive nei confronti delle persone che ci pongono dei limiti, quindi ad esempio nei confronti dei genitori e in particolare nei confronti del padre, che è la prima persona che ci pone dei limiti perché ci chiede di separarsi dalla madre per crescere, per diventare grande. Che cosa succede nella depressione? Che tutta questa aggressività, che non può essere spinta nei confronti ad esempio dei genitori o delle persone che ci stanno vicine, viene rivolta contro di noi. Allora una persona soffre di depressione. È chiaro che in questo caso il senso di colpa è gigante e distruttivo. Allora lì il compito della terapia è quello di svelare questi meccanismi e aiutare il paziente a capire che da quel senso di colpa deve uscire, perché è un senso di colpa distruttivo.
Allora grazie allo psicoterapeuta Paolo Ferliga, autore di Attraverso il senso di colpa per una terapia dell'anima. Arrivederci. Cinzia, c'è un tempo per leggere un breve passo di Dostoevskij?
Mentire alla propria maniera è quasi meglio che dire una verità che appartiene ad altri. Nel primo caso tu sei una persona, ma nel secondo sei solo un pappagallo.
Ci risentiamo subito dopo il giornale radio. Massimo Cerofolini, a tra poco. Eccoli gli uomini, vanno avanti e indietro per la strada. Ognuno è un mascalzone e un delinquente per natura, un idiota. Ma se sapessero che io sono un omicida e ora cercassi di evitare la prigione, si infiammerebbero tutti di nobile sdegno. Seconda parte del Viaggiatore, il viaggiatore @rai.it se volete scriverci, www.ilviaggiatore.rai.it per riascoltare le nostre puntate. Ben ritrovati da Massimo Cerofolini. Eccoci allora di nuovo alle prese con le pagine di Delitto e Castigo, il libro che guida la nostra navigazione intorno al sentimento della colpa. L'avete sentito come Dostoevskij in questa citazione iniziale nel suo romanzo smaschera la nostra riluttanza a vedere le nostre proprie colpe e la nostra facilità di proiettarle, come dicevamo prima con lo psicoterapeuta Ferliga, sui comportamenti altrui. Perché, ci dice lo scrittore russo, riconoscere le proprie colpe è un lavoro che vuole disciplina e soprattutto sottigliezza. Con noi ci sono due scrittori, Giancarlo De Cataldo e la nostra scrittrice di fiducia Cinzia Tani, che ha pubblicato un libro proprio dedicato al senso di colpa, Il bacio della Dionea, e tra l'altro presentato proprio da Giancarlo De Cataldo
a Roma. Sì.
Allora Cinzia, tu hai fatto per noi, come al solito, una tua esplorazione su come i grandi della letteratura hanno trattato questo tema. Io comincerei proprio dal gigante, dall'altro. Sì. Grande che si accosta sempre a Dostoevskij nella sua statura, Kafka. Come ha trattato la colpa?
Kafka, il processo è del 25, è un libro postumo, e lui racconta di Joseph K, che improvvisamente viene arrestato e lui non sa perché, non pensa di aver commesso nessuna colpa, però invece di fuggire lui decide di affrontare il processo, soprattutto di arrivarci preparato. Quindi si sceglie un avvocato, cerca degli informatori, cerca delle donne che possono aiutarlo, si fa sedurre, seduce, tutto questo per capire qual è la sua colpa e poi per cercare di espiarla. Non ci riuscirà, quindi diciamo che questa è una parabola sul senso di colpa, sul desiderio di espiazione, che però non avviene. Lui verrà giustiziato senza sapere che cosa ha commesso.
Hai usato una parola, espiazione, che sì. Ci porta a un altro grande scrittore che ha scritto un libro intitolato proprio Espiazione,
bellissimo, McEwan, scrittore inglese, che ha scritto questo bellissimo libro che poi è diventato un bellissimo film con Keira Knightley e Vanessa Redgrave, di una ragazzina, Bryony, che vuole diventare scrittore scrittrice e per gelosia accusa ingiustamente il figlio della cameriera, che è innamorato di sua sorella e ricambiato, di aver tentato di abusare della cuginetta. Lei sa benissimo che non è stato lui, che è stato un amico del fratello, ma vuole invece farlo pagare, e il ragazzo pagherà, viene messo in carcere, poi scoppia la guerra e lei sarà responsabile della divisione di questi due ragazzi che si amavano, perché poi la guerra li ucciderà. Quindi lei per tutta la vita sente questo terribile senso di colpa che da ragazzina non provava, e cercherà di rimediare, quindi diventa infermiera, si sacrifica per gli altri, però l'ultima volta che vede la sorella chiede il perdono e non lo ottiene. Quindi quando alla fine da vecchia scrive il libro per cercare con il libro di espiare, ed ecco qui Vanessa Redgrave, lei si rende conto che se non c'è condanna da parte di nessuno, tu da solo non ti puoi perdonare, soprattutto ti puoi perdonare ma non puoi espiare, quindi il libro è un tentativo di espiazione che non viene risolto.
Senti, lo scenario della guerra è presente anche in un altro libro che tratta questo tema molto, in modo molto calzante, un best seller degli ultimi anni, Il cacciatore di aquiloni.
Cacciatore di aquiloni, proprio sul senso di colpa, perché sono a Kabul questi due ragazzini di etnie diverse che amano fare questa caccia agli aquiloni, no? In cui con il proprio aquilone bisogna tagliare il filo di tutti gli altri. Ebbene, questi due ragazzini, uno per difendere l'altro verrà violentato una banda di ragazzini cattivi e l'altro non lo aiuterà. Quindi Amir, l'altro, poi va a vivere in America, per tutta la vita anche lui soffrirà di senso di colpa fin quando avrà l'occasione di rimediare. Quindi tornerà a Kabul per cercare il figlio del ragazzino che l'ha salvato, di Hassan.
Senti, quasi dichiaratamente ispirato a Delitto e Castigo c'è poi un romanzo di un grande scrittore italiano, Moravia, con Il conformista.
Esatto, sì, perché anche qui si tratta di un ragazzino che uccide perché un uomo ha tentato di violentarlo, e a quel punto lui trova una maniera diversa di espiare, cioè poiché l'omicidio è qualcosa di anormale, lui invece per espiare cerca di fare una vita normalissima e quindi sposa una donna mediocre, normale.
Un conformista,
salvo, un conformista, esatto, salvo poi rendersi conto che in realtà quell'uomo non era morto e che lui ha espiato quasi inutilmente per tutto quel tempo. Quindi anche in questo caso poi Moravia adorava il Dostoevskij e amava in particolare questo libro, quindi l'ha preso proprio come spunto. E di tutti questi quattro libri di cui abbiamo parlato sono state fatte delle versioni cinematografiche. Voglio ricordare almeno il grande processo di Orson Welles, dove lo stesso Orson Welles interpreta un avvocato, in questo caso un avvocato amatissimo dai clienti, di grande successo, che però a lui dei clienti non gliene importa assolutamente niente, per cui indifferente.
E anche dal conformista,
salvato conformista Bertolucci, con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli e Dominique Sandà.
Grazie Cinzia.
Vi siete inventato una teoria sugli uomini comuni e non comuni e l'avete messa in pratica con un delitto, ma è fallita, è il fallimento che vi tormenta, non tanto il rimorso per ciò che avete fatto. Lo so che non avete la fede, e allora abbandonatevi alla vita, senza paura, e la vita stessa vi riporterà sulla riva.
E questo è Glauco Mauri, che ha portato a teatro Delitto e Castigo e che qui interpreta un personaggio chiave del romanzo, Porfiri Petrovic. Porfiri Petrovic chi è? È un giudice istruttore che indaga sul delitto commesso da Raskolnikov e che ha un suo personale modo di accostarsi alla colpa, di estrarne il significato più profondo. Ritorno allora a collegarmi con un collega di Petrovic, un collega di Cinzia Tani, il giudice Giancarlo De Cataldo, autore di romanzo criminale e tra pochi giorni, il 3 luglio, anche del suo nuovo romanzo Io sono il libanese. Chi è Porfiri Petrovic, De Cataldo?
Beh, Petrovic è un grande giudice che non utilizza la violenza, che rifugge dalla tortura, che esercita, qualcuno ha detto autorevolmente, una forte pressione psicologica, come dire, estrae la verità piano piano, in senso maieutico proprio, cioè portando per mano il povero Raskolnikov alla confessione. Uno che sa, ma deve formare la prova, e la forma nel modo più intelligente e più democratico, se si vuole possibile.
Ci si riconosce un po' in questo giudice?
Ma guarda, io quando ho vinto il concorso in magistratura e volevo fare il giudice penale, consideravo Porfiri Petrovic uno dei miei modelli, perché è un gentiluomo distaccato, ma che nello stesso tempo crede fortemente nei valori della giustizia, ed è, se si ci vuole più importante per Porfiry Petrovich il salvataggio dell'anima di Raskolnikov, cioè il portarlo a prendere conoscenza del proprio delitto e a riconoscerlo, che non la pena in sé. E in questo c'è una concezione estremamente moderna della pena, molto simile a quello della nostra Costituzione, qualcosa che non deve solo affliggere il colpevole, il classico prendi la chiave e la butti nel fiume, ma qualcosa che deve servire anche a cambiare l'uomo che ha commesso il reato e a migliorarlo, a trasformarlo.
Insomma, un detective Petrovich che può essere considerato l'archetipo dei tanti commissari a cui la televisione ci ha abituato. Dovrebbe esserci in linea adesso un filosofo che è un grande esperto di serie televisive americane e a cui ha dedicato libri interessanti come La filosofia di Lost e Harry Potter e la filosofia, Simone Regazzoni, ma mi fanno cenno dalla regia che non è in onda. E Cinzia,
sì.
La domanda che avrei voluto fare al filosofo Regazzoni è proprio quella che mi viene in mente, un accostamento in fondo da Petrovich e l'archetipo di tutti i detective delle serie televisive americane, che è il Tenente Colombo.
Sì, ma stavo pensando che effettivamente, come il Tenente Colombo, ci sono alcuni commissari più simili a Petrovich e altri totalmente diversi. Colombo, anche lui ha un fortissimo senso etico della vita, dà grande valore alla giustizia. E anche lui procede per gradi, per portare il colpevole al riconoscimento della propria colpa. Non è un commissario freddo e distaccato che cerca il colpevole e basta. È qualcuno che entra nella vita del colpevole per portarlo ad ammettere la propria colpa. Pensavo anche, non so, a Maigret. Sono quei commissari molto umani, che però non si lasciano coinvolgere dal crimine, quindi diciamo che non si lasciano corrompere in qualche modo, perché ce ne sono alcuni, come mi viene in mente il detective del Silenzio degli Innocenti, che invece nella sua testa sente quasi il fascino del male. Quindi effettivamente il Tenente Colombo, con questa sua etica, con questa sua umanità, è molto simile a Porfiry Petrovich.
Comunque le serie televisive ci danno proprio un quadro molto complesso di come ci si può avvicinare alla colpa e come estrarre poi una espiazione, una redenzione. Mi viene in mente per esempio CSI Grissom, sì, il responsabile del turno di notte della polizia di Las Vegas, in cui tutto ciò che, come dire, approccia la verità è la tecnologia. Lui in fondo è un freddo, non ha una vita sentimentale, almeno fino all'ultima stagione. Tutto avviene nella notte, tutti i colori sono glaciali, e quindi in qualche modo ci sottolinea come a volte noi ci lasciamo aiutare dalla tecnologia, sacrificando la nostra poi passione, la nostra anima.
Questo avviene in tutti i campi, anche nel campo medico credo che questo avvenga, ed è terribile, però è anche un modo per non, diciamo prima, no, per non lasciarsi troppo coinvolgere. Pensa che cosa devono affrontare quelli della scientifica, ed effettivamente la scientifica è scientifica, cioè bisogna avere un certo distacco per trovare poi la prova regina.
C'è poi un telefilm che secondo me è il più dostoevskiano di tutti come personaggio, è Dexter. Dexter è un collega di Grissom, è un uomo della scientifica di Miami,
anche un serial killer.
Però è un serial killer che però mette la sua distorsione, la sua morbosità, cioè la sua necessità di commettere omicidi al servizio della giustizia, perché ammazza soltanto, si dà un'etica, ammazza soltanto i criminali che non vengono assicurati alla giustizia.
Esatto, vedi, lei hai detto la parola etica, perché Raskolnikov fa del suo delitto un'ideologia, cioè lui ha tutta una spiegazione ideologica che si dà per il suo delitto, e la stessa cosa fa Dexter. Però come Raskolnikov se lo ripropone ogni momento, anche Dexter si chiede continuamente,
c'è una voce fuori campo
a che punto sono arrivato, sto facendo bene, mi sono sposato, ma ho un bambino, avendo un figlio posso continuare a uccidere anche se uccido i malvagi? Quindi è questo continuo arrovellamento della mente, della coscienza, che rende poi il personaggio molto umano, altrimenti sarebbe una macchina.
Ecco, quindi Dexter c'ha questo paradossale conflitto tra la sua attività di serial killer messa poi al servizio della polizia e però la vita privata, sì, quindi l'amore, ed è un tema che ricorre anche in Delitto e Castigo, perché qui è il momento appunto di introdurre un altro personaggio di Delitto e Castigo di cui non abbiamo ancora parlato, perché abbiamo visto sicuramente Porfiry Petrovich, il giudice istruttore detective, mette Raskolnikov di fronte alla propria colpa, ma non è poi lui a suscitarne la confessione. Perché questa avvenga è necessario presentare appunto l'altro grande personaggio di Delitto e Castigo, Sonia. Io mi rivolgerei a Giancarlo De Cataldo. Chi è Sonia De Cataldo?
Sonia è una persona che è una prostituta, per i canoni del tempo una donna condannata, una donna perduta, una donna perduta che conserva, come spesso accade anche nella realtà e ancora oggi nella perdizione, una sua forma di innocenza contagiosa, e Raskolnikov è contagiato dal virus dell'innocenza, in realtà entra in risonanza con qualcosa che già aveva dentro, cioè un pentimento che non riusciva ad esprimere ma che sentiva, io direi, immediatamente, sin dal primo momento in cui commette il delitto. Raskolnikov si illude che aiutando Sonia possa coltivare un sentimento puro, essendo lui sporco, e sporco orribilmente per aver commesso un omicidio. Naturalmente soltanto la confessione e poi l'espiazione riusciranno a mondarlo realmente dal suo peccato, e in questo Sonia funziona da detonatore ed è anche un'aspirazione all'innocenza che non esiste, che ha più della materia degli angeli o degli idioti o degli uccellini, insomma di qualcosa di inafferrabile, di primitivo, che non dell'orrore della società con i suoi valori distorti.
E dalla storia di Sonia affiorano le storie dei nostri giorni, come quella di Isoké Aik Pitani. Anche lei, per sfuggire alla fame in Nigeria, è stata costretta a prostituirsi. Anche lei, grazie all'incontro con un uomo, che peraltro è un suo cliente, ha trovato la forza per un atto d'amore. Un atto d'amore che poi, come coppia, ha portato alla creazione di un'associazione per difendere le vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, che sono migliaia di donne che raggiungono il nostro paese dall'Africa con la promessa di un lavoro normale e poi si ritrovano schiave, percosse, segregate, minacciate, troppo spesso uccise. Ce ne sono centinaia di casi. Allora, buona domenica, Isoké.
Buona domenica a lei.
Allora, dalla sua esperienza lei ha tratto due libri. L'ultimo è 500 storie vere, la tratta delle ragazze africane in Italia. Lei descrive un mondo di miseria che è forse anche peggiore di quello raccontato da Dostoevskij un secolo e mezzo fa in Delitto e Castigo. Qual è la realtà delle donne africane che vengono in Italia?
La realtà è sempre drammatica, la realtà tipica delle ragazze è di trovarsi in Europa ingannate magari dalle persone che in Africa prima erano vicino di casa, cugine, che gli promettono di aiutarle a trovare il lavoro in Italia, e quando arriva in Italia questo lavoro non c'è e si trova buttato in strada. Quando nevica, quando piove, non esiste la malattia, non esiste quando succede in strada che rimangono in cinta, sono obbligate a lavorare fino a 9 mesi prima di partorire.
Poi vengono minacciate con il voodoo, costrette a restituire cifre anche fino a 80-90 mila euro, quindi una rete di sorveglianza terribile che le minaccia.
Sì, dopo l'AME, droga, fonte di guadagno, organizzazione criminale che sfruttano sia donne che maschi, migranti, ricerca delle vita migliore.
Senta, anche lei, come la Sonia del romanzo di Dostoevskij, è purtroppo passata per questa bruttissima esperienza. Poi a liberarla è stata l'incontro con una persona, paradossalmente con un suo cliente, che poi è diventato il suo compagno di vita. Ci racconta un po' come l'amore ha dato la forza per uscire fuori da questa storia.
Non so se uno la pensa così, tutto sembra romantico, però non era altro che un incontro tra due persone che sono riuscite a capire la dramma che sta attraversando l'altra persona, che ha reso l'istrumento utile per la liberazione. Io dico, deve essere una cosa semplice per ogni essere umano che si trova essere schiave e liberata, quindi l'incontro tra me e mio compagno non era altro che era questo. Può capitare a molte altre persone, questo succede proprio alle ragazze, che molte elementi di liberazione viene attraverso quello che si può definire cliente, che si rendono conto di trovare di fronte non quelle che loro sono immaginate, spensierate, sesso a pagamento, tutto quello che i film che avevano fatto in testa, di trovare di fronte una schiava, e molti di questi clienti sono cambiato il modo di relazionarsi con l'altro sesso.
E diciamo che anche dal vostro amore, poi, oltre a una relazione importante personale, è nata poi un'iniziativa di fondare un'associazione a difesa delle donne sfruttate. Anche qui l'amore si è allargato un po', no, alle tante persone sofferenti.
Io direi di sì, perché è una cosa semplice che deve succedere. A me è successo, è stato uno di strumenti di determinazione, cercando le vie di uscita e di non essere semplicemente clienti, o possono essere cliente, compagno, fidanzate, o gli strumenti di loro liberazione.
Questo comune impegno nella lotta contro lo sfruttamento alimenta il vostro amore, oltre a essere alimentato dal vostro amore?
Certamente, proprio questo che li rende impegno in prima persona, perché non si tende a delegare che la cosa deve essere risolta da altri, e siamo i primi a beneficiare di quello di bene che è nato, anche di quello che si può offrire anche a altre persone.
Bene, grazie a Isoké, arrivederci.
Non va, ma questo badaboom cia cia tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo il Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom cia cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un beat locale. Si ho vestito male perché io ho la fame, quella mia di mio nonno e quella di mio padre. Il lavoro lo preferivo manuale. I poveri almeno ti ordinano cosa fare, cosa i ricchi invece loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Quindi è ok, pure quando i miei fra ridono e non vogliono il dramma, perché già se lo vivono dai palazzi come Pino Pinto. Salute a far le penne davanti alle major, le major mute. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badaboom, badaboom, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e badaboom, badaboom, cia cia.
E questa è Badaboom Cia Cia, cantata da Marrakesh, che ha più volte definito Delitto e Castigo il suo libro preferito, libro che ha anche ispirato alcuni dei suoi brani. Saluto il nostro astrologo viaggiante Jupiter, che ci racconta il punto di vista delle stelle sul tema di oggi. Jupiter.
Buongiorno, buona domenica a tutti. Il pianeta che rappresenta il senso di colpa è Saturno, e i saturniani possono essere capricorni, acquari, anche scorpioni. Saturno è il grande vecchio, il grande saggio, severo con gli altri e con se stesso. E questo può portare, per l'appunto, a determinate emozioni. Poi ci abbiamo anche i nettuniani, ossia i pesci, che oltre al senso di colpa tendono al sacrificio. Se c'è appunto da sacrificarsi, loro sono i primi della lista. In tutto questo la cosa più importante è superare determinate emozioni e determinati ostacoli. E dobbiamo predisporci mentalmente che tutte le cose tornano al loro posto. L'universo, le stelle, le forze cosmiche che ci circondano ci aiutano a far sì che tutto torni al loro posto. Buona domenica a tutti.
Grazie Jupiter, grazie. Ritorniamo sulle pagine di Delitto e Castigo. Sonia dunque guida Raskolnikov verso la confessione del delitto, malgrado una delle due vittime fosse sua amica. E Raskolnikov, forte di questa fiducia, decide così di confessare. Lo fa proprio quando un'altra persona viene accusata per l'omicidio, quindi proprio quando poteva farla franca. E il romanzo potrebbe finire qui e sarebbe comunque bellissimo. Ma c'è ancora un pezzo da raccontare, quello della prigione, che non è il luogo dove il protagonista espia la sua colpa, visto che il vero castigo se l'è già dato da solo prima, lacerandosi con il suo tormento personale. La prigione è qualcos'altro, è il luogo dell'assoluto, è il luogo carico di mistica, il luogo dove finalmente Raskolnikov si abbandona al suo amore per Sonia, si abbandona all'amore. L'amore per una donna che lo ha seguito fin lì, in Siberia, mettendosi a lavorare come sartina vicino al carcere. Ma cosa vuol dirci Dostoevskij con questo epilogo? Per illuminare questo passaggio c'è con noi Michel David Semeraro, che è un monaco benedettino che ha appena pubblicato il libro Caro Giobbe, dedicato al personaggio della Bibbia che affronta con pazienza ogni genere di tribolazione. Buongiorno Michel David Semeraro.
Buongiorno a voi.
Allora, in che cosa si affratellano Giobbe e Raskolnikov?
Ma penso proprio in questo crogiuolo interiore di riflessione su una colpa reale o presunta che abita il cuore. Fondamentalmente, come diceva Isacco Siro, che era uno dei padri della Chiesa più amati da Dostoevskij, il vero inferno è il rammarico. E potremmo dire che se c'è un paradiso è proprio questa possibilità di uscire dal rammarico assumendo la colpa e in certo modo trasfigurandola in una fede medica che guarisce profondamente. Non bisogna dimenticare che proprio nel romanzo una delle due citazioni del Vangelo, proprio la resurrezione di Lazzaro. E quindi la prigione di Raskolnikov diventa quasi la tomba in cui Lazzaro può ritornare non solo a vivere come prima, ma a vivere più di prima. E quindi è una possibilità veramente di redenzione, che non è solo espiazione, ma andare oltre l'espiazione, proprio la trasfigurazione del proprio complesso di colpa in senso di peccato, che diventa esperienza di guarigione e di trasfigurazione interiore.
In fondo anche Raskolnikov, come Giobbe, ritrova se stesso quando accetta di misurarsi con la propria fragilità, quando smette di raccontarsela in qualche modo, come facciamo un po' tutti quando giustifichiamo.
Non solo, come nel libro di Giobbe, la finale è proprio non tanto il ristabilimento della sorte di felicità precedente, ma è un incremento di sensibilità umana di Giobbe, il quale per esempio alla fine del suo libro ha una sensibilità per le sue figlie, che non solo chiama per nome ma anche mette a parte della propria eredità a differenza dei costumi dell'epoca. E così vediamo nel romanzo di Dostoevskij, che certamente poteva finire prima, ma in realtà c'è un passo in più da fare, che è quello non di mettersi a posto con il mondo circostante, ma di mettersi a posto con il mondo interiore in un incremento di umanizzazione, che è sempre un segno della divinizzazione cui siamo chiamati. Non dimentichiamo che Dostoevskij si muove nell'ambiente delle chiese orientali, e quindi il fine della vita e della vita cristiana è proprio la divinizzazione come esperienza del sublime della nostra umanità. E questo Dostoevskij, che ha fatto l'esperienza, diciamo così, anche della Siberia, della prigione, lo conosce personalmente e ce lo narra anche come fonte di speranza per tutti.
Senta, quali sono gli strumenti oggi per fare un cammino di questo tipo?
Ma guardi, mi riferisco a quello che diceva Jung, Carl Gustav Jung, uno psicanalista, so che già nella trasmissione è stato...
Sì, c'è con noi in linea lo psicanalista Ferliga, non so se ci riusciamo a farlo parlare, comunque...
Ad ogni modo, Jung, che era fondamentalmente un protestante, diceva che la cosa più interessante nel mondo cristiano, cattolico, era proprio, e ortodosso, la possibilità di confessarsi, al di là del sacramento in sé, è la possibilità finalmente di dire a qualcuno il nostro rammarico interiore. E penso che oggi non voglio dire che è la pratica della confessione, perché ognuno ha i suoi metodi, ma sicuramente avere fiducia che un altro può portare con me il giogo del mio fallimento, della mia difficoltà, persino della mia colpa.
Grazie, grazie a Michele Davide Semeraro. Siamo in chiusura. Arrivederci. Giancarlo De Cataldo, perché leggere Dostoevskij?
Vale sempre la pena leggere Dostoevskij, soprattutto per un aspetto di grande modernità, che è l'imperfezione di Dostoevskij. Dostoevskij non fa mai quello che ci si aspetta che uno scrittore per bene faccia. Ti sorprende, ti stupisce, sbaglia, ti porta nell'errore e poi te ne trascina fuori e ti conduce verso il riscatto.
Senza mai moralismo, non giudica mai i suoi personaggi.
Dostoevskij non giudica, assolve, ama e soffre con i suoi personaggi. È uno scrittore di grande compassione.
Grazie, grazie a Giancarlo De Cataldo, grazie ai nostri ospiti, grazie anche a Paolo Ferliga, psicoterapeuta, che è rimasto in linea con noi ad ascoltarci. Siamo purtroppo in chiusura. Cinzia, grazie anche a te.
Grazie, alla prossima domenica.
Io ringrazio per la regia Lucio Di Gianni, alla parte tecnica Massimo Asciaveo. Potete scriverci a ilviaggiatore@rai.it, oppure potete riascoltare le puntate e scaricare i podcast al sito www.ilviaggiatore.rai.it. L'appuntamento è per domenica prossima. Da Massimo Cerofolini, passate una buona settimana. Arrivederci.